Adesso affrontiamo la 13ª lezione, sempre 23 aprile, e la lezione si chiama Il mondo dei layer. E il mondo dei layer è un costrutto molto interessante. Come dire, come molte cose di questo, del mondo CAD, del mondo particolare, già cominciare dal mondo vettoriale, si incrociano, si sovrappongono, verrebbe dire naturale parlando di dei layer. Un dato in particolare rispetto a quello che abbiamo visto, cioè quel discorso semantico di cui dicevamo prima, quando dicevamo che le entità sono entità nominabili in un sistema vettoriale, che posso chiamare linea 1, linea 2, linea 3, o posso chiamare Aldo, Giovanni e Giacomo, o posso chiamare come voglio. Questa idea che un sistema vettoriale, essendo un sistema che ha alla sua, alla sua origine, essendo strutturato attraverso entità, è anche un sistema semantico, a un certo punto, come dire, ripensando sempre il nostro discorso di Leonardo, loro due fanno uno scatto ulteriore. E dicono, sai che ti dico, inventiamo il layer. Una dice all'altra, ma che cos'è questo layer? Una persona immagina, sai che ti dico, se io ti passo tutta una serie di informazioni in uno strato o layer e gli diamo un nome a questo layer, in un primo momento lo chiamiamo layer 1, e poi ripasso tutta un'altra serie di informazioni, sempre di natura appunto vettoriale, che entrano in una cosiddetto strato, che io chiamo layer 2, e così via, io ottengo un sacco di cose. L'altra dice, no, che non capisco, che cosa ottieni? Ottieni tantissime cose e cerchi di spiegargliela. La prima cosa che ottieni, diciamo, facendo questo ragionamento, è immagina che io dico che il layer 1 rappresenti un piano di una casa e il layer 2 rappresenti un piano successivo di questa casa e il layer 3 ancora un piano successivo di questa casa. Quindi, sfruttando quella capacità semantica, io posso dire che la sfrutto non soltanto con i singoli elementi, ma come se facessi tutto uno strato. Ah, dice l'altra, che bella idea. Ma io forse posso fare un'altra cosa ancora. Dice, quale? Io posso, per esempio, in tutta una certa fase, vedere o non vedere alcuni layer a seconda di quello che io voglio fare. Caspita, uno dice, mazza che bella caratteristica. Nel primo caso sono nominabili e quindi apro la strada a una semantica molto sviluppata. In questo secondo caso io posso fare una serie di operazioni molto importanti. Per esempio posso stampare soltanto una serie di informazioni tralasciando le altre, oppure posso lavorare soltanto su alcune informazioni tralasciando le altre e evitando che il mio sistema si affatichi. Oppure posso ridurre, per esempio, scalare soltanto gli elementi che appartengono a un layer rispetto a un altro. E quindi, ottengo quindi un sistema che sicuramente di nuovo guadagna in efficienza, diventa un sistema molto efficiente per lavorare con un sistema vettoriale. Amplifica questa caratteristica che abbiamo detto, che siccome il sistema vettoriale è un sistema basato su entità, come dire, appoggiate, io duplico questa possibilità dell'appoggiare. Invece di farle appoggiare tutte su uno stesso strato, le faccio appoggiare su altri strati, ognuno allo stesso tempo indipendente dagli altri, ma anche corrispondente a seconda di quello che io voglio fare. Queste due idee in realtà si combinano con una terza idea che è molto interessante, e che cioè questo modo di ragionare attraverso la presenza del layer è un modo di ragionare che non è soltanto per rappresentare qualcosa che già so in qualche maniera, ma al contrario diventa un sistema generativo, diventa veramente uno strumento, cioè diventa un modo di pensare. La presenza del layer diventa un modo di pensare, uno strumento attraverso il quale io penso, non soltanto rappresento una cosa che già so, ma io in qualche maniera penso attraverso lo strumento del layer. Lo strumento del layer mi aiuta a guardare la realtà in una maniera diversa e anche a progettarla in una maniera diversa. Quindi comincia ad essere, ad appartenere a quel gruppo di modalità che riguardano l'informatica, che veramente rappresentano un livello, come dire, dello strumento, e quindi in quanto strumento capace di, come dire, creare una crisi e creare anche un modo di pensare in qualche maniera che la affronti e che quindi si moduli rispetto a questa presenza. Voi non lo conoscete, non l'avete, diciamo, presente, eccetera, più come strumento, ma già la mia generazione, diciamo, il suo strumento prevalente di lavoro era la carta da lucido, no? E della carta da lucido esisteva, evidentemente, anche concettualmente, l'idea di lavorare per strati o per layer, ovviamente esisteva. Lo strumento del lucido, della carta da lucido, era uno strumento che consentiva questa maniera di ragionare in maniera completamente diversa che se uno disegna a cartoncino, no? Se disegni a cartoncino tu non hai di fatto una strumentazione che ti aiuti a pensare per layer, no? Avere la carta da lucido già aiutava molto, ma, come dire, una cosa è avere la carta da lucido, un'altra cosa è avere l'implementazione informatica del concetto di layer, è una moltiplicazione della forza dello strumento che diventa talmente forte che ne cambia anche la semantica. Che cosa vuol dire questo, che ne cambia la semantica? Che sostanzialmente per la nostra generazione la presenza del layer, dello strato nel disegno, era una facilitazione per avere delle corrispondenze, mentre invece per le generazioni successive il layer non è soltanto una facilitazione per avere delle corrispondenze, ma è anche un modo vero e proprio di pensare che invece delle corrispondenze crea delle indipendenze. Diventa talmente potente lo strumento che è generatore di indipendenze e non di dipendenze. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire queste parole e come questo influisce molto il dibattito anche dell'architettura, come si è caratterizzato dagli anni Ottanta in poi. Credo che la formulazione da strumento per creare delle dipendenze, strumento per creare delle indipendenze è abbastanza efficace. Ce la possiamo conservare e vediamo un poco fino a che questa formulazione, diciamo, funziona. Allora, innanzitutto, a un certo punto, un bel giorno, sto in Olanda, sto nei pressi di Rotterdam e mi vedo questo paesaggio. Il paesaggio è un paesaggio visto dall'aereo. E io dico, caspita, questo mi serve proprio, questa immagine mi serve proprio, no? Perché mi serve? Perché dimostra una serie di assunti, no? Dimostra una serie di assunti tutti combinati insieme. Il primo è che ovviamente questo è un mondo vettoriale, non abbiamo alcun dubbio che sia un mondo vettoriale, no? Questi piani sono come se fossero appoggiati e fluttuanti. Ci aspettiamo anche di poterli quasi spostare, no? Da uno all'altro. L'altro aspetto che in qualche maniera è implicito in questo modo di ragionare, un modo di ragionare per layer, anche se gli unici due che noi, come dire, possiamo attivare sono i layer delle diverse coltivazioni a terra e i layer dei diversi, diciamo, i layer delle coperture degli edifici. La cosa che, diciamo, per me era così entusiasmante era come pensare un circuito continuo che c'è tra il pensiero artistico e estetico che va nella direzione dell'astrattismo. Come sapete, l'Olanda è la patria, no? Dell'astrattismo, in particolare basta che pensate a Mondrian, che tutti conoscono, giusto? E il fatto di vedere come se fosse realizzato, come se questo paesaggio del loro imprinting, diciamo, storico dell'astrattismo olandese si venisse a realizzare qui. Perché è chiaro che è un progetto questo, nessuno ha dei dubbi che è un progetto. Cioè è una cosa pianificata. Sono state date alcune regole, che sono delle regole evidenti, no? Le cose devono essere piane, non devono essere più alte di tot, possono avere una serie di variazioni di un certo tipo, ma non altre, per cui si determina questo paesaggio, noi diremmo, no? Di nuovo possiamo usare la parola paesaggio in questo contesto, funziona molto bene, no? Perché è veramente un mondo condiviso. È una serie di valori condivisi, non socialmente e collettivamente, ed è un modo di guardare il mondo. E quindi, diciamo, nell'attimo in cui ho trovato questa immagine, mi è sembrata di avere una buona prova di questa serie di assunti. Allora, questa è soltanto la descrizione di quello che dicevamo prima, questo ulteriore salto che mi viene in mente dopo un po' che ho cambiato il mio paradigma dal sistema vettoriale, dal sistema bitmap al sistema vettoriale, sono nel nuovo paradigma. Una volta che sono nel nuovo paradigma, continuo ad ampliarlo in qualche maniera, no? Continuo ad ampliarlo, continuo a pensare anche a nuove caratteristiche che sono dentro quel paradigma e che, come dire, ne amplia e ne rafforza le caratteristiche. Questo del layer è sicuramente una caratteristica tipica dei mondi vettoriali. È nata nel mondo vettoriale, è nata come senso del mondo vettoriale. Non vi dovete confondere con il fatto che, per esempio, i layer e i vettori, il layer voi vi ritrovate oggi, anzi oggi da molti anni, nei sistemi bitmap, no? Cioè loro implementano a livello di porzioni di schermo, implementano il layer, cioè a livello di porzioni di schermo, a livello di porzioni di schermo, no? Perché sempre nel sistema bitmap non può esserci che una porzione di schermo, ma io mi ricordo benissimo quando Photoshop non aveva i layer è arrivato dalla versione 3, no? Da un certo punto hanno detto, ah, sai che ti dico, perché non implementiamo i layer anche dentro un sistema raster, ma in realtà, come dice, la nascita, la sua natura è legata a un sistema di tipo vettoriale. Allora, se noi, se noi qua riassumiamo le cose che abbiamo appena detto, non vale la pena ripeterle, ma ci possiamo fermare al punto E. Altre forme di organizzazione diventano semanticamente rilevanti, no? Il layer, la chiave del layer è che in qualche maniera è semanticamente rilevante. Che vuol dire che è semanticamente rilevante? Provate a fare questo test per capire che cosa intendo dire. Provate a chiedere a vostra nonna o a una persona anziana, no? Ma in fondo anche a vostra madre, a vostro padre. Provate a metterli in una stanza e chiedergli, se la dovessero dividere per layer, che layer utilizzerebbero. Innanzitutto è già molto difficile che vi capiscano, perché già la domanda è abbastanza difficile per una persona che non si occupa di queste cose, no? È già tanto che loro capiscano che una porta è diversa da un pavimento, è diversa da un'altra cosa, eccetera. Ma sicuramente se tu provi a dirgli che tipo di layer utilizzare, al massimo possono arrivare per esempio a definire che c'è un layer che definisce per esempio la struttura, è già un grosso passaggio avanti, un layer che definisce la struttura, per esempio in questo caso abbiamo una struttura puntiforme, quindi noi possiamo fare un layer in cui sono indicati i pilastri e le travi e un layer che per esempio rappresenta la tamponatura, d'accordo? Per esempio, questo è abbastanza semplice e banale, oppure un layer che rappresenta il sistema elettrico, no? E un layer che rappresenta il sistema degli impianti, d'accordo? Questi sono tutti layer relativamente semplici da comprendere ed è abbastanza facile da comprendere come gestire un edificio attraverso questi layer facilita parecchio, diciamo, gli aspetti pratici e pragmatici. Ma la cosa interessante, appunto, è quella che vi dicevo prima, è lavorare sul layer come strumento per creare indipendenza e non dipendenza. È lo stesso ragionamento che è avvenuto con la macchina fotografica, no? La macchina fotografica nasce per creare realisticità e invece si evolve come strumento per captare, diciamo, il non evidente, no? O il non quello che non può essere fatto all'interno del concetto di realisticità, ma viene fatto giocando su altri concetti, no? La cattura dell'attimo, il movimento, eccetera. È lo stesso processo. Una piccola parentesi. Roma è la città della storia. Ogni città può avere un label, un'etichetta, se si vuole, no? Come dire, una maniera di catturare l'essenza di quella città, no? Per esempio, probabilmente Parigi è la città della cultura e dell'arte, forse New York è la città del cosmopolitismo, eccetera. Ma sicuramente Roma è la città della storia. In che senso? Nel senso che a Roma convivono quasi 3.000 anni di storia nota, ma di questi 3.000 anni di storia nota non soltanto convivono, ma sono compresenti proprio attraverso lo strato, proprio attraverso il layer. Per cui l'idea della stratificazione del tutto estranea, tu dici ma com'è? Del tutto estranea, se voi fate venire un americano che ha 250 anni di storia, il concetto di stratificazione non ce l'ha proprio costruito dentro, non ce l'ha proprio costruito nel suo imprinting, è la prima cosa che noterà, diciamo, a confronto di un territorio come il nostro, è la compresenza di molti strati storici, no? Noi in fondo possiamo percepire, praticare layer che vanno dalla lontana origine etrusca fino alla contemporaneità, vivendone contemporaneamente molti altri, no? Vivendo una fase medievale, una fase barocca. E se voi andate nelle fasi romane, noi nelle fasi romane possiamo vivere la fase imperiale, la fase della decadenza, fantastica, la fase imperiale, la fase repubblicana, la fase primitiva, la fase etrusca, eccetera. E ci sono dei luoghi a Roma che sono, come dire, fatti apposta per cogliere questa, diciamo, stratificazione. Una di queste è San Clemente, che vi consiglio di vedere, questa chiesa vicino al Colosseo, lungo via di San Giovanni in Laterano. A un certo punto c'è questa chiesa che, insomma, nessuno gli dà, ce ne sono tante a Roma. La cosa particolare di San Clemente è che è una chiesa in cui, chi è mai stato a San Clemente? Una persona. Ok, ci sono almeno tre o quattro strati praticabili, no? Proprio questi strati, diciamo, della romanità, della tarda, della proto e della tarda romanità. Potete addirittura scendere fino a vedere un mitreo, oppure dal mitreo addirittura sentire lo strato del Tevere sotterraneo, perché il Tevere non è soltanto una, diciamo, quanto noi conosciamo, no? In quanto emerso, c'è tutto un livello carsico che è molto interessante. Quindi San Clemente è uno di questi luoghi in cui si ha molto chiara questa percezione, che peraltro si ha, diciamo, navigando e girando molte parti della città. Un altro luogo che secondo me è molto interessante da questo punto di vista sono i Musei Capitolini. Perché non soltanto perché i Musei Capitolini si muovono in sezione, diciamo, raggiungendo diversi livelli, ma perché siccome la parte, diciamo, più alta dei Musei Capitolini è dove c'era il Tempio di Giove, precedentemente c'erano degli insediamenti etruschi e parte di questi sono, diciamo, rivelati con degli elementi rimasti, un po' navigare i Musei Capitolini è un'esperienza molto interessante, soprattutto andare da una parte e dall'altra attraverso il sotterraneo. E proprio questa idea dello strato della città, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista storico, è secondo me molto interessante. Ecco perché qui vi ho messo delle foto e dei suggerimenti. Allora, questo discorso di layer, qui c'è questa frase, che è una frase dovuta all'autore Lewis Carroll, che molti di voi conoscete, alla fine dell'Ottocento, tra l'Ottocento e il Novecento, c'è tutta una genia di autori inglesi che non si capisce se ce fanno o ce so, poche parole, no? Non si capisce se scrivono effettivamente libri per bambini o in via metaforica scrivono libri per adulti, usando, diciamo, l'idea dell'infanzia come grimaldello, no? Sostanzialmente. E uno di questi è Lewis Carroll, che ha scritto questi libri su Alice, no? A un certo punto dice questa affermazione, che è molto interessante. Dice: Ampedori stava seduto sul muro. Ampedori ha fatto una grande caduta. Tutti i cavalli del re e tutti gli uomini del re non hanno potuto mettere Ampidori, i pezzi di Ampidori, di nuovo insieme. Che vuol dire questa cosa? Questa cosa è un po' l'idea che il mondo contemporaneo, il mondo dell'arte contemporanea, il mondo delle tecniche contemporanee, il mondo del cinema, il mondo della fotografia, quindi il mondo meccanico e ancor più il mondo informatico, sostanzialmente è un mondo che si muove sulla, diciamo, sul valore del frammento, no? Su questo Amsidori che non sta più insieme a Farcavallo, no? Ma si muove per il mondo del frammento. Il frammento diventa in qualche maniera la chiave per capire tutta una serie di aspetti della contemporaneità. Che c'entra tutto questo ragionamento con il sistema del layer? C'entra e come? C'entra perché da una parte c'è tutto un filone filosofico che si chiama, cominciato a nascere negli anni 70 e poi continuato, che si chiama post-strutturalismo o decostruzione. Che fa e che dice il post-strutturalismo, la decostruzione? Che per capire un fenomeno lo si vede, lo si analizza con chiavi anche tra loro fortemente contraddittorie, fortemente diverse. E se sono proprio questi modi, queste modalità fortemente diverse e contraddittorie che allargano la nostra percezione in qualche maniera della realtà e del reale. Questa idea si travasa dal pensiero filosofico alla critica letteraria, è una delle chiavi per capire, diciamo, tutta una serie di fenomeni degli ultimi decenni, e ha una sua rilevanza molto forte in architettura. In architettura quindi che cosa comincia a succedere? Comincia a succedere che lo strumento del layer non è fatto per creare dipendenza, cioè non è fatto per fare in maniera che i vari strati combacino l'uno con l'altro, ma al contrario è fatto per permettere, per avere uno strumento agibile, potente, flessibile, per rendere indipendenti i vari strati. Rendere indipendenti i vari strati vuol dire cominciare a ragionare attraverso sistemi che sono tra loro indipendenti, ciascuno ottimizzato in una determinata maniera, seguendo un determinato fine, e la cui sovrapposizione crea un'immagine ambivalente e complessa, non crea una villa palladiana, ma crea un'opera appunto etichettabile sotto le categorie appunto del decostruttivismo sostanzialmente. Questo pensiero è cominciato a essere portato avanti dagli artisti. Ci sono degli artisti concettuali, in particolare Walter De Maria, che mi sembra che vi ho citato, no? Vi ho citato precedentemente nella lezione sul tema d'anno, quando parlavamo dell'anno. Ci sono un tipo di ragionamento che fanno gli artisti concettuali, va in questa direzione e poi è ripreso con forza, sostanzialmente in maniera fondamentale, da due architetti, da Peter Eichmann e Bernard Schumi. Una volta che loro hanno aperto la strada su questo ragionamento, diventerà uno dei modi per approcciare il progetto contemporaneo, per una certa fase uno dei principali. Ecco perché poi, anche per questa ragione, parleremo di Eichmann la prossima volta. Questo è uno dei primi progetti che applica questa tecnica. E da un certo punto di vista sembra anche richiamare appunto il concettualismo di De Maria. Che fa Eichmann? È messo nel progetto di Canaleggio, che è un'espansione di Venezia, una zona, diciamo, semi-industriale di Venezia, e lui pianifica, idea un sistema sostanzialmente di griglie o di giaciture astratte rispetto alla realtà. Le griglie e le giaciture non sono quelle delle strade e dei percorsi reali del quartiere, ma sono in qualche maniera astratte, come quando De Maria fa una griglia per mettere i suoi parafulmini. E lui, diciamo, su questa griglia inserisce queste sue case, che in realtà è sempre la stessa casa, la House Ten, che, come dire, parametricamente, vettorialmente diremmo noi, è cambiata di scala, una volta è piccola, una volta è grande, o una volta è ruotata, sono quasi come, sembrerebbero essere proprio operazioni parametriche, inserite in questa sorta di layer, che è queste giaciture, diciamo, indipendenti rispetto alla realtà fisica. Il progetto più noto, di entrambi questi progetti si parla in maniera abbastanza diffusa su architettura e modernità, quindi li potete, diciamo, senz'altro trovare lì. E il progetto più noto di questo approccio, anche perché è stato poi realizzato, è il Parco della Villette di Bernard Tchoumi a Parigi. È interessante vedere questo progetto a confronto con questo progetto, che è uno dei tanti portati a concorso. Cosa vedete qua? Vedete che l'atteggiamento non è quello dei layer, ma è, diciamo, quella della giustapposizione di parti tra loro omogenee, organizzate più o meno secondo delle adiacenze o delle giaciture omogenee o delle adiacenze. Io ho una storia drammatica con i miei puntatori, che per quanti sforzi riesco a fare nella mia vita non riesco mai ad avere un puntatore. L'ultima volta ho fatto questo, vediamo un po'. Ecco. Allora, vedete qua che cosa succede? C'è un sistema, questo degli alberi alberati, che è giustapposto a questo sistema, che è giustapposto a questo sistema, che è giustapposto a questo sistema e così via, in una sorta di composizione, che poi la composizione sia simmetrica o asimmetrica ci interessa abbastanza poco in questo sistema, ma sicuramente non è un sistema per layer, è un sistema per giustapposizioni, no? Che cosa fa Tchoumi? Tchoumi ha questa, diciamo, per la prima volta in un progetto di questa natura adopera la tecnica dei layer. In questi tre lui vuole dimostrare la genesi di questa operazione. La genesi dice: io ho tot di spazio costruito, tot di superficie accessoria e tot di spazio verde. Invece di farli organizzarli giustapponendoli come in quel caso, come dire, l'incastro e li faccio esplodere mettendoli su una griglia astratta. Eccoli qua, vedete? Un poco come faceva i parafulmini di Maria, eccoli qua. E ognuno c'ha un pezzetto dell'una cosa e dell'altra. Ma quello che è più interessante per noi non è tanto questo, quanto questo famoso disegno qua, perché questo disegno è la nascita del concetto di layer nella progettazione contemporanea come arma di disgiunzione, non come arma di dipendenza, no? Come arma di indipendenza. Che cosa vuole dire? Lui vuole dire che il sistema cosiddetto delle folies segue le sue regole in questo caso questa loro equidistanza e questo loro piazzamento delle follies. Poi c'è un altro layer che è sostanzialmente indipendente, formalista, dal punto di vista formale è indipendente rispetto all'altro, no? Li collega certo, ma non è basato su un sistema di regole che è questo, ma è un altro, e questo è il sistema degli spazi verdi a terra, è ancora indipendente rispetto a questo, è ancora indipendente rispetto a questo. La composizione d'insieme, Quindi è una composizione fatta almeno di tre layer, ciascuno disgiunto uno dall'altro, ma ciascuno che insieme costruiscono questa complessità dell'opera. Questa tecnica ovviamente è una tecnica, come dire, che nel mondo che comincia ad essere permeato dal pensiero filosofico decostruttivista e dall'inizio della nascita dei sistemi informatici trova alimento, no? Trova alimento. Che vuol dire che trova alimento? Che può darsi che Kirchhoff non abbia ancora neanche usato un computer, che questo sia fatto a mano, come erano fatti i primi disegni di Hadid, no? I primi disegni di Hadid non erano fatti al computer, non era come se loro avessero visto prima, no? È come se loro avessero immaginato prima quella che è una logica evoluzione verso quella direzione. E quindi il mondo di Chumi, queste sono le pagine del testo in cui ne parlo. Questo strumento dei layer diventa uno strumento che è molto caratterizzante questa fase. Il mondo dei layer è un mondo che nell'architettura si lega molto al pensiero decostruttivista, proprio perché si muove su questa idea di disgiunzione, di indipendenza. Questo è Colas, sempre alla Villette, e lui fa un'altra operazione. Mentre Colas fa un ragionamento di sovrapposizione in fondo o sulla verticale, no? Colas fa un ragionamento meno evidente ma molto interessante, perché invece di farlo sulla verticale la fa sull'orizzontale. Vedete, come se questi fossero, diciamo, tante sezioni orizzontali, tanti layer orizzontali che definiscono questo piano, no? Vedete? Anche come lui li raffigura. Uno dei grandi maestri del mondo dei layer è Daniel Libeskind. Libeskind sta a studio da Eisman, sta anche in Italia, ha frequentazioni, diciamo, con la musica, con l'architettura, eccetera, ed è soprattutto in questa fase un grandissimo, non so come dire, è una persona che riflette a fondo, ma ha anche una capacità grafica assolutamente straordinaria, e quindi il suo mondo è un mondo, questa fase della fine degli anni Ottanta, è un mondo molto, molto forte, molto permeato da questa idea, che naturalmente si ritrova nel museo ebraico. Io qua vi ho segnalato dei testi da leggere. Ecco, soprattutto questo è sicuramente interessante, è sicuramente valido, vi consiglio di leggerlo, spero che il link funzioni, potrebbe funzionare senza dubbio, sì. Questo è un testo abbastanza interessante perché c'era una rivista che si chiamava Gomorra a quei tempi, che aveva fatto un numero che si chiamava Affioramenti, e mi avevano chiesto di scrivere un testo seguendo la loro parola chiave. Allora io ho ragionato su questo termine affioramento all'interno della categoria del layer, spingendolo anche più avanti di quanto adesso vi dico. Sono testi brevi. Avete capito che cos'è coffee break? Qualcuno di voi ha capito? Che è coffee break?
Non è la
sua
rivista online.
No. In che anno è fatto Coffee Break?
È una cosa che è stata appena con il web,
sì, più o meno, esatto. Diciamo, la storia di Coffee Break è questa. Innanzitutto, a quei tempi, parliamo del 2000 circa, In Italia esisteva sostanzialmente una rivista online che si chiamava www.architettura.it, perché questo giovane aveva fatto molto presto, forse nel 97 o qualcosa del genere, aveva comprato il dominio. Aveva comprato il dominio architettura.it, pensa, no? Proprio ai primordi, e lui aveva comprato il dominio. Quindi, diciamo, la parola chiave architettura, ovviamente una parola chiave che andava in tutte le ricerche, considera che quelle prima c'era Google, no? Andava con le ricerche così. E lui creò questa rivista, che era abbastanza, era fatta bene, interessante, e a un certo punto io decisi di, come dire, di fare un'operazione sinergica, di fare 5 o 6 operazioni tutte insieme. Innanzitutto, dal suo punto di vista, dal punto di vista della rivista e della mia presenza, essendo io un autore già affermato, avendo scritto diversi libri, dirigendo già la collana, eccetera, come dire, accreditava parecchio questa rivista. L'altra idea però mia, al contrario, è che quasi tutti, anzi tutti praticamente, questi pezzi erano pezzi che io avevo scritto negli anni precedenti, o per costruire o per Domus, o in qualche caso come in altre occasioni, ma soprattutto per costruire per Domus. E a me mi faceva una grandissima rabbia il fatto che questi articoli, una volta pubblicati, passato il mese, era come se non ci fossero più, sostanzialmente, perché chi va a cercare? Allora mi inventai questa idea, che era un'operazione win-win, no? Come dire. Io riscrivevo, riguardavo e aggiornavo gli articoli, e lui li pubblicava, diciamo, sulla rivista, e quindi era un'operazione win-win. Io guadagnavo questa idea di allungare molto la vita degli articoli, allungarla moltissimo, tant'è vero che oggi vi parlo di un articolo che è stato pubblicato forse nel 2001-2002, e io te ne posso parlare perché non ti mando in biblioteca a leggere la rivista Comorra, cosa che teoricamente potresti fare, d'accordo? Ma ti mando una versione in internet che è molto più rapida. E c'erano poi tutta un'altra serie di vantaggi, anche molto forti, che in una fase degli albori io facevo le revisioni, soprattutto con i laureandi, indicandogli 3 cose da leggere, come si faceva una ricetta, no? Allora dico, leggi questo, questo e questo, oppure leggi questo, questo e questo. Era un modo completamente nuovo, no? Per fare questa cosa. Più un'altra idea, che era che questi pezzi uscivano, dal mio punto di vista, per salutare il 2000. Quindi invece di avere all'inizio del 2000, erano, diciamo, nell'ultimo 40 giorni del 2000. Era una piccola cosa, ma era fatta così. E quindi poi erano organizzati per sezioni, questa qua era gli architetti, per esempio questo su Frank Owen Gehry era un articolo a suo modo importante perché era stato scritto per una specie dell'espresso che si chiamava diario della settimana, che a inaugurazione del museo di Bilbao mi chiese, o io promossi, non mi ricordo bene, di scrivere questo pezzo. Io avevo già scritto il libro, no? Un altro vantaggio di tutta l'operazione è che si potevano inserire più foto e foto a colori, mentre invece magari non era detto che la rivista pubblicava foto a colori originariamente, no? E poi potevi inserire qualche link senza, diciamo, esagerare, ovviamente. Quindi io poi la divisi per tre sezioni. Una era gli architetti, che avevano sia architetti, diciamo, proprio contemporanei, sia delle mie passioni, se volete manie, per esempio questo su Gra, ad esempio, che questo edificio e altri edifici che io amo molto, oppure delle opere di De Renzi, anch'esso architetto abbastanza interessante, oppure erano architetti decisamente contemporanei, no? Sia internazionali sia nazionali, che ne so, Anselmi, Furini, Cellini, e ci sono alcune cose anche molto particolari, che ne so, questa su Furini, io faccio una storia di Furini che io avevo già fatto per costruire, ma qua inserisco una cosa molto interessante che è questa. Lui fa tutta una mostra con parole chiave, stratificare, ampliare, connettere, eccetera, eccetera. E, ecco, e tutti i disegni della mostra con le parole chiave erano inserite qua. Questa è una cosa abbastanza bella. Ognuno ha una parola chiave e poi sono tutti e 25 i disegni. Adesso non so da dove si naviga. Non vedo la freccia, ma comunque sono tutti, sono tutti disegni. Ecco, vedi, piegare. Quindi ci sono una serie di chicche. Questo ovviamente non si poteva fare su carta, non avevi tutto lo spazio per fare questa operazione, ma in alcuni casi ci sono delle piccole operazioni particolari. Poi c'era questa sezione che era le idee, in cui c'è, credo, questi affioramenti. Eccola qua, questa di cui io vi mando, che in questo caso illustro con un progetto di acqua, a proposito, fatte sulle sponde del Tevere, sulla zona Ostiense, in cui la parola chiave affioramenti era la chiave. Poi le interpretazioni, che era sostanzialmente su personaggi chiave della critica, Tafuri, Bruno Zevi, altro, e poi c'era questa sezione che fu aggiunta successivamente e che era la sezione che conteneva le prefazioni della collana che voi conoscete, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Quindi questo è Coffee Break, come dire, fatto nel 2000, 19 anni fa, però certi vantaggi del sistema informatico sono anche questi, no? Che la vita diventa molto, molto più estesa rispetto al cartaceo, cioè c'è un livello di simultaneità, no? Finché vivono sul web in realtà sono simultanee le operazioni, no? E quindi è abbastanza interessante. Questo qui rimane un articolo che suggerisce molte, molte idee. Naturalmente la sezione approfondimenti è molto ricca sotto questa parola layer, perché prende tante derive, no? Tante cose interessanti che si possono dire e che sono state dette su queste. Una in particolare, che è l'altro approfondimento che ti ho detto, noi pensiamo che l'idea dello strato e l'idea del layer sia, diciamo, un'idea tutta nostra, in qualche maniera tipica del mondo degli architetti e del mondo della progettualità. In realtà, in una certa fase, ho scoperto una cosa che peraltro non è così poi difficile da sapere, è che un'altra scienza o un'altra arte che condivide molto questo aspetto dei layer è Francesca, è la nostra sorella. Mirko, cioè una domanda a te. Io ho fatto una domanda, vabbè, fa niente. Silvia, ce n'hai un'idea? Sì, la pittura un po', certo, perché c'hai layer, la pittura olio, la nascita della pittura olio è molto legata alla tecnica del layer, degli strati, però non è una scienza. Era psicanalisi. A un certo punto io ho scoperto questa cosa, che il mondo della psicanalisi fa un grandissimo uso del concetto di layer, del concetto di strato, per gli affari loro, ovviamente, però ne fa un grandissimo uso sia metaforico sia reale, cioè è una cosa non lontana da come la usiamo noi. E allora su questo, cioè non è che non è uguale, è un'altra cosa, però ha quasi la stessa potenza, la stessa, diciamo, influenza, diciamo. Allora io entrai, credo che la storia fu che alla pubblicazione sul web di questo articolo Affioramenti, mi scrisse questo psicanalista, e non per dire deve venire ancora da me, ma per spiegarmi questo passaggio. E iniziamo una corrispondenza che c'è da qualche parte sul web, o buona parte di questa corrispondenza. E a un certo punto io dissi, siccome oltre alla collana lì avevo anche la collana di Vari, non avevo la collana di Vari, avevo la possibilità di scrivere anche dei libri, diciamo, generici, allora gli dissi di scrivere, ah, ecco, questa è la storia, ecco, qua me l'ero scordata, questa è la storia, lui si chiamava Eugenio Tescione. E ecco, questa è la storia, quindi qua lo puoi leggere, però lui scrisse anche un libro, in questa collana varia di testo e immagine, che sono dei brani, è un'antologia di brani selezionati della letteratura psicanalitica in cui il concetto di layer, entra, quindi è una cosa che uno deve essere appassionato. Evidentemente ci dovrebbe essere in libreria, nella biblioteca, questo libro. È più, diciamo. Ah, ecco, qui avevo soltanto legato, credo che questa fosse la corrispondenza, o un pezzo della corrispondenza. Sì, credo di sì. Adesso non mi ricordo tutta la storia. Comunque, ah, ecco, qui ce ne possono seguire. Comunque, insomma, volendo si può approfondire tutta questa questione. Commenti, domande, siete benvenuti. Sì. Sì.
Ogni entità deve appoggiarsi un layer e quel layer deve scrivere, non so, spessore, colore, tipologia, quindi è tipo un pacchetto informativo. Mentre ad esempio un altro programma di Photoshop, i layer funzionano perché sono apposti, quindi in realtà diventa un gioco di sovrapposizione di layer, che non hanno più, cioè le informazioni ce le hanno, però è molto più la disposizione di questi
Certo,
layer.
certo.
Loro, questo gioco di un'immagine, di costruirla
Certo.
nuovo, esatto. Quindi non so se questa tipo marca differenza di concetto di legge
Dal punto di vista operativo, a questi due ne possono corrispondere moltissimi altri, no? Come dire, la prima descrizione, la descrizione che tu fai nel mondo, diciamo, vettoriale, attraverso, diciamo, delle entità omogenee dal punto di vista informativo, cioè, no? Muri tutti di un uguale spessore, che possono essere tutti su un piano, su piani diversi, eccetera, c'è questa organizzazione, no? Per cui poi si possono, diciamo, con una certa facilità fare ulteriori manipolazioni, è sicuramente un modo. La cosa che a me mi interessava di porvi in evidenza è, come dire, il fatto che attraverso questa sintassi, diciamo, no? La sintassi che ti permette il layer, possono esistere, anzi esistono in maniera molto forte, tutta una serie di approcci che sono approcci in realtà di tipo più generativo. Cioè, se io gioco, per esempio, attraverso un tema di griglie, ti faccio un esempio, no? Di griglie o di tessiture, che è tipico del mondo, per esempio, di quello che sarà il mondo di Eisman, il mondo che ragiona lui, quello non è un approccio di tipo organizzativo informativo semplice, è un modo di avere un mondo generativo. Mi spiego? Quindi il layer è usato all'interno di una tecnica generativa del progetto, per esempio. Oppure facciamo un'altra maniera di pensare più, diciamo, più semplice. Immaginate che questa stanza, come tutto l'edificio, sia organizzato sulla divina proporzione, no? Immaginati, e che quindi tutto l'edificio sia segnato da regole di divina proporzione, di proporzione di divina proporzione. Allora questo rappresenterebbe per il suo progettista un layer di tipo generativo, d'accordo? Non gli importa poi che, oppure quello è un altro paio di maniche, il fatto che i pilastri 30-30 no, sono sul layer rispetto a un altro, eccetera. Quindi a me preme molto che voi cominciate a pensare al layer, al di là di quello che voi avete nella vostra pratica, anche come sistema generativo. Esatto, uno strumento per aiutare i sistemi generativi, e i sistemi generativi non sono mossi sulla dipendenza, ma sono mossi sull'indipendenza. Noi su questo... Sì, prego. Vi possiamo far vedere per capire meglio diciamo questo ragionamento, quello che noi facciamo, una lezione che noi chiamiamo tessiture, e che voi forse ricorderete almeno un poco, che facciamo nel corso del lab, no? Questo tipo di ragionamento va proprio nella direzione di lavorare con un layer dal punto di vista generativo e attraverso il concetto della disgiunzione. Vediamo qua se abbiamo qualcosa del genere. Verrà, secondo me, più evidente ancora questo ragionamento quando vediamo la lezione di Eisman, perché Eisman è, diciamo, come dire, il campione di questo tipo di operazioni, no? Eccolo qua, questo è un caso classico, no? Lui ha una serie di tessiture che derivano da una serie di ragioni. Queste tessiture, che anch'esse possono rappresentare più di un layer sovrapposto, in realtà sono dei campi forza in cui andare a operare con delle possibili scelte di progetto e anche con delle possibili scelte di costruito e non costruito. Quindi in questo caso lo strumento del layer è uno strumento, diciamo, fondamentale per creare questo tipo di approcci. Se noi questo tipo di ragionamento è un ragionamento che noi facciamo continuamente nello sviluppo delle cose progettuali che facciamo, e si vede, per esempio, adesso questo è un caso, ci vorrà un pochettino perché la monti, perché fra parecchi strati. Questo è uno strato questo è un progetto interessante perché progetto per la valorizzazione del patrimonio archeologico e artistico dell'area Asdias Laulos, perché interfaccia il tema, prende il tema dell'archeologia, no? Allora, vediamo un attimo. Ci voglio andare in locale, così siamo molto più veloci, questo è quello che sto cercando di fare. Ecco. E se no prima che si caricano, questo ci vuole un po'. Per esempio questo, no? Qui che cosa avviene? Avviene veramente un progetto basato su questa idea di layer che si arricchisce del fatto che il layer è anche un layer archeologico sostanzialmente. Il progetto è un progetto, questo lavoravamo sull'Urban Green Line, il progetto in questo caso è un progetto che è in una zona catacombale di Roma, tra l'altro anche prossima a un mausoleo di Elena, nella zona diciamo della Casilina. Entrambi, sia il mausoleo sia le catacombe sono sottoutilizzate. E lei un poco sulla scorta di tutti questi ragionamenti, ecco qua, questo ve lo fa vedere, prende il layer del tracciato delle catacombe vero e proprio e, come dire, lo porta come griglia in superficie, vedi? Eccolo qua. Questo layer è, diciamo, portato anche a livello superiore. Quando si porta un layer, che è una tessitura, non vuol dire che tutte le linee di quella tessitura vengono a essere utilizzate come fatti costruiti, diventa un campo di forze, d'accordo? Lei dentro questo campo di forze, che comunque è generato dallo strato archeologico, organizza quello che è il nuovo progetto e organizza diversi aspetti del nuovo progetto, perché questo nuovo progetto è un campus per lo studio archeologico, che c'è un bisogno terribile a Roma, e tra l'altro risolve il problema della discesa alle zone archeologiche sottostanti. Quindi questo è un modo abbastanza classico per spiegare questo concetto, no? Che il layer diventa un'arma generativa, in realtà quando la parola è, in che senso tu dici qua lavora sull'indipendenza o sulla disgiunzione? Nel senso che questo layer non determina tutte, non è un'estrusione che tu segui in tutti i punti, mi spiego? Determina un campo, determina una tessitura possibile che è sì compatibile ma è anche indipendente, è tutta là la bellezza della faccenda, per cui questo è un progetto che nasce d'altra parte come quelli stessi di Eisman, per cui questo campo di forze in qualche maniera teste delle relazioni ma anche teste dell'indipendenza dal punto di vista formale. Questo è una maniera abbastanza classica per far capire questa maniera di ragionare. Ce ne sono tanti di questa natura, vediamo, qua ce n'è un altro. Non so se ne volete vedere un altro o siete stufi. Ti interessa? Questo era bello, sì, particolarmente bello. Anche questo è abbastanza bello. Loro lavorano hanno questo grande idea di fare uno, si chiama Sportscape, un paesaggio ludico e interattivo tra l'aeroporto di Roma e il nuovo porto di Roma. E che cosa vogliono fare loro? Loro da sempre volevano fare un campus, un'area per lo sport estremo, diciamo, più che estremo, per lo sport urbano, diciamo in genere, di cui loro erano particolarmente appassionati. Hanno fatto una ricerca, questi sono gli sport su cui loro si interessano, scape, arrampicata artificiale, questo qui, surf e qualche altro che non ricordo. Loro fanno una ricerca molto lunga nel litorale laziale finché trovano quest'area fuori Fiumicino, tra Fiumicino e l'aeroporto, e si scopre che quest'area è anche compatibile come indicazione di piano. Più in là riceveranno un premio questo progetto, al progetto finito e tutto. A questo punto, saltiamo una serie di cose che a voi interessano meno, diciamo, il bandolo del problema viene risolto in questa maniera. I loro quattro sport, ciascuno di questi quattro sport è agganciato in delle parti del contesto diverso. Uno è agganciato verso il mare, uno rispetto a certe zone dell'interno, quindi la nascita di queste, diciamo, tessiture diverse, e c'è una ragione per agganciarle in quei punti diversi e per far nascere questi, tra virgolette, questi campi di forza o layer diversi, che tu li vedi qua. Eccolo qua. Quindi il progetto, come dire, ha in nuce quattro layer. Dopodiché, un poco come è avvenuto nel caso precedente, questa è la sua organizzazione delle funzioni sulle 24 ore, adesso ci importa poco. Cosa succede una volta che tu hai determinato questi quattro layer o punti di forza? Che tu, seguendo, diciamo, quello del tuo colore, tendi ad organizzare in questo sistema così complesso le funzioni che appartengono a quel determinato sport, e quel determinato sport segue un tipo di layer, un tipo di griglia, perché ci sono delle ragioni contestuali. Diciamo, in poche parole è questo. Quindi da questo nasce questa planimetria, e poi questa siamo ancora, diciamo, a livello generale. Dopodiché ci sono i quattro progetti, ciascuno che fa, ecco, questa fa la piscina indoor e spazio per l'intrattenimento, vedete qua fa vedere qual è il layer che lui agisce e qual è le forme che lui agisce all'interno di quel sistema. E avanti per ciascuno, questo fa vedere che sport fa, questo fa free climbing. Dove è localizzato il free climb e perché è localizzato lì, derivava da come era attaccata quella griglia, capito? E questo è ancora più complesso rispetto all'altro, perché sono quattro progetti, cinque sport, ci sono parti comuni ovviamente, parti individuali, quindi è un progetto particolarmente complesso. Diciamo, l'altro c'ha molta evidenza da questo punto, dal punto di vista del ragionamento. Anche questo è abbastanza bellino, questo è molto chiaro e molto esemplificativo di questo ragionamento, perché loro fanno un parco con sotto una stazione nel famoso Vallo del Casilino. Quindi loro lo coprono a parco, ma i livelli più bassi ovviamente devono organizzare una stazione e tutti i loro flussi. Quindi ci sono più di un layer che deve interagire, sempre con lo stesso concetto. Cioè i layer non servono a fare una villa palladiana, in poche parole. Quindi non sono dipendenti l'uno dall'altro, ma sono indipendenti. È proprio in questo discorso dell'indipendenza che, diciamo, si crea la forza del progetto, perché sono indipendenti ma complottanti. Questa è una buona maniera di dirlo. Complottano insieme nel fare il progetto. Sì, ci sono dei punti di tangenza, ovviamente, in cui avvengono certi, diciamo, certi passaggi o certe cose, ma la logica dell'indipendenza è la logica fondamentale. Per cui, per farti un esempio, quello che è abbastanza ovvio è che un layer che organizza il verde non è un layer che è obbligato sull'andamento dei binari, no? Per fare un esempio, segue altre logiche, no? In questo caso è abbastanza ovvio, no? Tu da qua non penseresti che c'è sotto un parco binari, giusto? Perché il layer del parco non segue la logica costitutiva dei binari. Se no faresti due binari, distrudi, giusto? Quindi questo è un caso abbastanza chiaro del perché c'è indipendenza dei layer, a parte un fatto proprio di natura formativa. Poi era molto carino che loro, erano due ragazze, loro per fare questo si erano mosse non soltanto con dei sistemi informatici, eccolo qua, ma proprio con dei sistemi manuali. Qua non si vede, vedi, avevano tracciato dei sistemi proprio di fili, avevano giocato con i fili per trovare queste varie configurazioni. Questo era un sistema abbastanza interessante, insomma, l'accordavano, ecco, vedi, lo accordavano un poco con sistemi manuali. Quindi, insomma, questa questione del layer, anche se qua è interessante questa domanda perché mi permette di approfondire un poco, no? Anche dal punto di vista progettuale, che non è cosa tipica che noi facciamo in questo corso. Però, insomma, di questo si tratta. Voi avete dimenticato tutto? No?
No, no.
Voi non l'avete, perché voi l'avete praticate, no? Vuoi aggiungere qualcosa? Nel tuo caso succedeva qualcosa di particolare con questi layer? Erano altri strumenti principali.
Diciamo che ho giocato molto sulla tessitura degli edifici adiacenti e sull'orientamento del sole. E poi diciamo che l'area era già un fatto più senso, quindi l'ho visitato al mio inquilino, è un po' più, diciamo, un legame tra verde e costruito, cioè come se si fondono le due. Uno nel senso l'altro.
Quello che noi lavoriamo è questo tema della tessitura, che è uno dei layer possibili in fondo, no? È rappresenta un layer, evidentemente, a cui se ne possono associare altri o meno, o renderla, diciamo, più aperta, quindi più ancora più diversificata, ottenerne solo uno, dipende dai casi, no? Però il concetto va in quella direzione. Altre domande? Se vi va a farle, perché a me fa, cioè, una maniera per approfondire anche. Sì. Noi nel prospetto, diciamo, nel mondo dei prospetti, noi abbiamo un mondo tutto nostro sui prospetti, diciamo. Che non parte da questa, diciamo, ce la può avere come sottocategoria, lo potrebbe essere, senza dubbio, ma noi quando trattiamo del problema formale abbiamo un altro approccio, che è un approccio che ha proprio a vedere con delle categorie di tipo visuale, quindi come si percepiscono e come si gerarchizzano alcuni aspetti dal punto di vista visuale. La massa, la superficie, le tessiture, l'attacco al cielo, l'attacco al terra, è tutta una metodologia diversa. Chiaramente il mondo dei layer è un mondo che può avere ricadute, e come nel prospetto, soprattutto se tu pensi, certo, soprattutto se tu pensi, diciamo, in particolare, ma non solo, nelle progettazioni a secco, no? In cui ci sono tanti strati, è quasi naturale avere tanti strati, perché c'è il primo pannello, c'è quello che scorre, c'è la finestra, c'è quello, c'è la tenda, no? Allora, diciamo, tutto il pacchetto diventa essere un pacchetto proprio leirizzato, no? Molto diverso dalla struttura intonaco, che tende ad essere monolitica sostanzialmente. Comunque noi non la sviluppiamo troppo, no? Il mondo dei layer lo trattiamo molto qua, ma anche per ragioni, diciamo, tattiche. perché tendiamo ad avere degli argomenti per ciascun aspetto della progettazione. Non
mi è venuto in mente un provvedimento, c'è l'Europa Building Bruxelles,
sì?
Che praticamente ha come facciata un insieme di pizzi di varia,
certo,
di varie dimensioni, per poter rappresentare appunto il concetto di Europa architettonico. Quindi gli architetti hanno pensato di prendere tutti gli infissi di dimensioni diverse di tutti i vari stati europei e assemblarli. Quindi c'è il layer infissi che sembra una parete vetrata normale, poi c'è retrostante, c'è il layer di struttura che regge questi infissi, e dopo c'è il mega.
Certo. È un tema assolutamente presente, questo del layer nel mondo dell'elevazione è un tema presente, diciamo, in ambito contemporaneo, ma se ci pensi un po' anche in ambito più remoto. In fondo anche il sistema dell'ordine gigante di Michelangelo è un sistema di layer, sostanzialmente, no? C'è il layer dell'ordine grande che fa un effetto, il layer, diciamo, del sistema interno, del sistema interno, del sistema per moltiplicare il chiaroscuro in quel caso. È un costrutto, questa idea del layer è un costrutto molto forte, no? E quindi, in quanto costrutto, intendo dire costrutto, è una forma mentis, no? È un modo di guardare, di fare, eccetera. La cosa che è importante dal punto di vista concettuale è che con l'arrivo del computer e con l'arrivo del pensiero decostruttivo, il layer è, diciamo, spostato in un ragionamento appunto verso l'indipendenza delle componenti, e non quello è il salto, capito? Perché è chiaro, io con il layer posso benissimo analizzare una villa palladiana, qual è il problema, no? La divido in infissi, cose, eccetera, però lì il problema fondamentale è esattamente il contrario, no? È la dipendenza e la coerenza di tutti i sistemi. Se mi prendo un'architettura di Kahn, che io tra l'altro amo moltissimo, Kahn è tutto basato sulla dipendenza. Ogni elemento, anzi, si rafforza l'uno con l'altro. Cioè la luce ha un determinato rapporto con la struttura e sono proprio coerenti l'uno con l'altro. E la funzione è strettamente riconnessa con le altre, eccetera. Ma lì il principio originativo è quello proprio della dipendenza delle parti. Infatti è un'idea di origine palladiana, lui lo dice. Sì, perché Kahn è una funzionalità simbolica in realtà, però certo, è proprio questa idea un po' dell'istituzione dell'uomo e quindi di un'aura della funzionalità, no? Di un'aura della funzionalità, no? Ma se tu metti Kahn a misurarsi con un problema similare a quello di per esempio del parco della Villette, che cosa farebbe, diciamo, è abbastanza immaginabile. Tra l'altro, come adesso, da alcuni anni hanno riscoperto un progetto di Kahn che non è stato realizzato a New York, a Roosevelt Island, era uno schizzo, poi l'hanno realizzato, e appunto è pensato non attraverso i lei, ma attraverso, diciamo, una serie di distanze in giusta posizione, in fondo, no? Ti piaccia o non ti piaccia, quello è un altro paio di maniche, no? Ma non è fatto con quel tipo di idee lì, che in realtà funzionano in maniera molto potente quando tu devi affrontare anche problemi complessi, ritornando alla lezione sull'acqua. E ritornando ai due progettisti americani, lì il problema dei layer è un problema enorme, perché lì i layer non sono soltanto dei layer legati ai formalismi diversi, all'uso diverso e alle zone di rischio diverso. che già non è poco, ma sono per esempio legati al fatto che il sottosuolo può fare delle funzioni molto importanti nel caso dell'acqua, può contenere per esempio delle grandi cisterne che possono servire per rallentare in caso di inondazione, eccetera. Quindi il problema dei layer lì è anche pure un problema di natura proprio funzionale. Quindi ce n'hai tante, se tu lo vuoi risolvere con un tipo di rigidità, diciamo di tipo caniana, insomma, probabilmente non è lo strumento giusto, è quello dell'indipendenza lo strumento giusto, secondo me. Ok? Bene, allora io direi, abbiamo fatto una discussione anche interessante, ritrovate le sue architetture modernità, alcune di queste cose, perché acquistate uno spessore maggiore, ricordatevi che è sempre la lettura quello che vi fa, diciamo, aumentare il vostro spessore. E ci vediamo venerdì con questa lezione di Eisner che capita proprio a puntino. Ok?